A partire dalla relazione di Liguori e dai due interventi di Lelio Laporte e Chiara Meta, se qualcuno vuole intanto intervenire, prego. Allora, ti metti qui, così siamo più. Ci dici anche.
Allora, mi chiamo Michele Castaldo, il nome non vuol dire niente, ad ogni modo. Guardate, io non credo, francamente lo dico, che la discussione debba vertere sulle opinioni a confronto. Mi spiego meglio e sarò molto esplicito. Le idee non possono essere messe a confronto in quanto tali, ma devono essere messe a confronto con i fatti. Soltanto confrontando le idee con i fatti noi possiamo capire il passato, spiegarlo perlomeno, tentare di capire il punto in cui siamo e capire anche che tipo di prospettiva abbiamo avanti, perché non credo che noi facciamo le cose fino a se stesse, anche perché parliamo di due grandissimi personaggi, Rosa Luxemburg e Gramsci, che ancora si discute e per fortuna in modo particolare si studiano ancora Gramsci e con una certa difficoltà, con un approccio un po' diverso per quanto concerne Rosa Luxemburg. Allora, siccome lo spazio è breve, quindi non posso esplicitare pienamente tutte le cose che intendo dire, sarò costretto praticamente a trattare le cose che intendo dire per titoli di capitoli. Allora, se vogliamo relazionare le idee ai fatti, dobbiamo prendere in esame quali sono questi fatti, ed è fuori di dubbio che abbiamo la rivoluzione russa sotto mano, per un verso, e il sistema capitalistico per l'altro verso. Ora, su questi eventi della fine tra l'Ottocento e il Novecento e così via, si è speso tanto, ma proprio tanto, tanto, migliaia, forse milioni di pagine, però si è rimosso, a mio modestissimo modo di vedere, un fatto fondamentale, e cioè per Gramsci c'è una lotta tra la ragione della forza e la forza della ragione. Guardate, è una tesi fondamentale. Allora, il problema che io mi pongo oggi, quale militante comunista, mi ritengo ancora tale, è come mai non esistono più partiti comunisti nel mondo? Tranne le caricature, praticamente, o le volgarità. Sì, insomma, sì, capiamoci il senso del ragionamento. Non esistono in quanto movimento. Beh, in Cina è una vera e propria caricatura, in grande stile, tra le altre cose. Però perché non esistono? Perché, secondo il mio modestissimo punto di vista, noi abbiamo di fronte, abbiamo avuto e abbiamo ancora tuttora, la ragione della forza che si è opposta sul piano storico alla forza della ragione, di cui si diceva. E quindi, quando noi esaminiamo le questioni come le pone, per esempio, Rosa Luxemburg sulla democrazia, o Gramsci sui Soviet o sui consigli, noi dobbiamo relazionarci ai fatti. Se parliamo di democrazia, tanto per essere chiari, noi dovremmo spiegarci come mai e perché in Russia si ventila, ci si batte per l'Assemblea Costituente e poi la si scioglie. E Rosa Luxemburg critica questo. Secondo me aveva torto Rosa Luxemburg, secondo me. Ma questo non vuol dire niente, se noi non capiamo perché i bolscevichi sono costretti a sciogliere l'assemblea costituente, perché non vuol dire niente. Che vuol dire d'accordo o non d'accordo? Ma non è solo la questione della democrazia, è la questione delle nazionalità. Perché Rosa Luxemburg, che tutto era meno che cretina, aveva un cervello quadro e squadro, però arrivato a un certo punto dice: ma se noi diciamo che siamo alla vigilia della caduta del capitalismo, a che serve sostenere le nazionalità, che poi vuol dire sostenere la borghesia che si sviluppa nella nazione? O mi sbaglio? È questa la questione. E Lenin risponde: ma noi non possiamo che fornire un esempio di veri democratici rispetto al problema della democrazia. Ma siamo alla democrazia in generale, borghese, capitalistica, e la dittatura del proletariato? Ma che cos'è la dittatura del proletariato? E via di questo passo. Arriveremmo molto lontani. Allora, cerchiamo di ragionare. Io mi sono fatto questa idea, che il capitalismo, più che essere un modello, è un movimento, come diceva Marx, non è che lo dico io, il quale movimento diviene modo di produzione capitalistico. In quanto movimento nasce, cresce, si sviluppa e poi ha una sua naturale fine. Poi vediamo l'intendimento di Rosa Luxemburg al riguardo. Che cos'è questo movimento del modo di produzione capitalistico? È quello che Engels chiama un fatto naturale, anche per le masse lavoratrici. Agli operai appare del tutto naturale che ci sia il padrone, la fabbrica, l'operaio. In questo modo noi abbiamo a che fare con classi complementari di un movimento storico che nasce, si sviluppa, cresce. E badate bene, il paradosso: mentre cresce in via esponenziale, i militanti comunisti dell'epoca lo ritenevano sull'orlo della crisi generale e sull'orlo del suo fallimento totale. Se oggi Gramsci stesse in questa sala, voi sapete che lui scrisse che la rivoluzione russa era bolscevica ed era sorta, si era sviluppato come rivoluzione contro il capitale di Marx. Se il nostro Antonio stesse in questa sala, dovrebbe riflettere insieme a noi, perché non fu una rivoluzione bolscevica. Tanto è vero che non lo fu, che i bolscevichi in Russia, voi tutti lo sapete meglio di me, io ci sono arrivato molto tardi perché vengo dalla fabbrica, dai cantieri edili e così via, ma voi lo sapete più e meglio di me. I bolscevichi in Russia erano un pugno di ragazzi universitari, tranne qualcuno, come Lenin, Trotsky e quant'altro. E cosa si pretende da un gruppo di giovani studenti universitari? Che facciano la rivoluzione? No, evidentemente, no. Non diciamo questo. Noi dobbiamo dire invece che i bolscevichi, Rosa Luxemburg, Antonio Gramsci, Lenin, sono il riflesso dei fatti di come si sono sviluppati. Di conseguenza, torniamo ai fatti per capire poi come è andata a finire la storia, perché altrimenti noi non capiamo. Oggi tutti corrono appresso al sovranismo, tutti, e tirano per la giacchetta Marx, Togliatti, Lenin, Rosa Luxemburg e così via, perché non si vuole da parte nostra affrontare nei termini corretti la questione centrale, che è: modo di produzione capitalistico in crescita fino a un certo punto, va bene, modo di produzione in decrescita da un certo punto in poi. E la rivoluzione russa come si colloca? Nella crescita del modo di produzione capitalistico. Perché vedete, voglio dire una cosa che non so quante persone l'hanno studiata, ma quanti sono capaci di sostenere che la prima rivoluzione in Russia del 1905 fu fatta contro gli investimenti occidentali in Russia? Quanti? Nessuno lo dice. Tutti si scatenano contro lo zar, il facile bersaglio. E l'Occidente? L'Occidente aveva investito in Russia. Perché aveva investito? Perché dopo la rivoluzione, dopo la riforma del 1861, che si era liberalizzata la cleba, cioè i mugichi, i servi della cleba, questi non avevano più l'obbligo di stare nel fondo feudatario e si incamminavano per la città alla ricerca del cibo, di mangiare. Ed erano preda degli industriali occidentali che stavano in Russia, perché in Russia c'era una manodopera a bassissimo costo. Questa è la verità. E oggi questa questione noi ce la ritroviamo per altri versi con un capitalismo più sviluppato. In Russia quindi noi abbiamo avuto una prima rivoluzione, quella del 1905, e con la nascita dei primi soviet, sui quali, guardate, ve lo dico con franchezza, non ne facciamo un feticcio. I soviet e i consigli di fabbrica, io sono un operaio, sono stato un operaio da sempre, sono l'organizzazione dei lavoratori per meglio contrattare la forza lavoro, la manodopera, i motivi. Poi sono politici, se acquisiscono un ruolo politico. Ma i soviet in Russia, cari amici, compagni, non so come vi devo definire, preferisco compagni, il 1905 sono i primi soviet operai che sorgono spontaneamente nelle fabbriche, perché quando sono andati sotto la sede dello zar, inneggiavano allo zar dicendo: questi, gli occidentali, ci stanno massacrando, gli industriali occidentali. Non vedevano come nemico lo zar, gli occidentali lo hanno identificato come il nemico. In realtà era il modo di produzione capitalistico che si espandeva, portava i propri capitali in Russia, e ci fu questa prima straordinaria rivoluzione repressa nel sangue, poi fu ripresa e così via. I soviet nell'ottobre-novembre, che furono nuovamente sconfitti nel 1905, erano soviet squisitamente operai e furono sconfitti. Poi ci fu la Duma, queste cose le sapete, non mi perdo. Nel 1917 invece i primi soviet che sorsero nel febbraio, la rivoluzione di febbraio, cioè l'8 marzo, non erano gli operai, erano un gruppo di menscevichi, qualche bolscevico, c'era anche Trotsky che era presidente dei soviet. E tanto è ciò vero che quando si mobilitarono gli operai e i soldati contro la guerra, gli operai dissero: scusate, piuttosto che questo duopolio tra i soviet, il Consiglio Generale dei Soviet e il governo Kerensky, prendete tutto il potere voi. E i nostri menscevichi, insieme anche a molti bolscevichi, pensarono che non fosse il momento di prendere tutto il potere. Poi però quegli stessi soviet che Lenin definì inservibili, quegli stessi soviet, amici miei, poi diressero la repressione contro i contadini che lasciavano il fronte, andavano nelle campagne ad occupare la terra. Il vero movimento rivoluzionario dell'ottobre-novembre del 1917 è l'occupazione delle terre fatte dai contadini. in un massacro generale. L'apocalisse nelle campagne, sostiene qualche storico. Sì. Dopodiché, posso avere un po' d'acqua? Dopodiché, scusate, però sono abituato purtroppo a parlare in questo modo, quindi... Sì, no. Dopodiché, no, giustamente, per carità di Dio. Io voglio molto brevemente arrivare a una conclusione, che è questa. Perché fu sciolta l'Assemblea Costituente, criticata da Rosa Luxemburg? Guardate, io vi invito a riflettere su questo punto, voi ne sapete più di me. Ma com'è possibile che bolscevichi appoggiano la rivolta dei contadini che scappano dal fronte, occupano la terra? Lenin, nella notte dell'insurrezione, toglie la terra ai pomescichi e la dà ai contadini, e questi, 15 giorni dopo, si fanno le elezioni. I contadini votano socialisti rivoluzionari e i bolscevichi prendono soltanto il 24% dei voti. C'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va e noi lo dobbiamo capire. Che cosa è che non va? È che i contadini, scarpe grosse e cervello fine, avevano, si dice a Napoli, l'usoma, cioè il naso fine. Sapevano che i bolscevichi avevano da sempre osteggiato la lotta dei contadini, perché i contadini volevano diventare piccoli imprenditori, volevano essere degli accumulatori. E i contadini sapevano perfettamente che la teoria di Lenin veniva da Marx e dal marxismo tedesco e così via. Dice, voi ci prendete per i fondelli, voi ci state appoggiando in maniera strumentale. Ecco perché, ho finito quasi, ecco perché i bolscevichi persero le elezioni. E siccome ci fu un patto non dichiarato, ma vero, tra i bolscevichi e i contadini, a voi la terra, a noi il potere politico. Dopodiché, siccome nelle città erano prevalenti, perché rappresenta la classe operaia, i bolscevichi, giustamente Lenin disse: a voi la terra, la coltivate, a noi il potere politico. In questo modo riuscì un'operazione brillante, va detto chiaramente, di politico fine, va bene, e si istituì la cosiddetta dittatura del proletariato. L'ultimo argomento è chiudo. Dopodiché, no, ho finito. Dopodiché, quando poi fu costretto a organizzare le squadre annonarie, di cui non si discute, perché c'era fame e miseria, i contadini dovevano consegnare le derrate. E ci fu quel che ci fu. E Rosa Luxemburg aveva detto, questi ti impiccheranno. Aveva ragione Rosa Luxemburg, ma in realtà Lenin dovette correre appresso alla guerra dei contadini per ottenere la terra. Questi sono i fatti. Dopodiché, tornando a Gramsci e Rosa Luxemburg, e chiudo. Vedete, hanno in comune due cose, Rosa e Gramsci. Non a caso, uno muore nel 19 e l'altro per ragioni politiche, altro che crollismo automatico del capitalismo. Era un attivista militante comunista e muore nel 19. Gramsci nel 21 costruisce il PCD. Quindi, alla ragione della forza, entrambi, tutti e due, oppongono la forza della ragione. E questa fase, la forza, purtroppo, per loro, va in decadenza, e forse la forza della ragione potrebbe anche prevalere. Grazie.
Pregherei di fare interventi un pochino più asciutti, magari rivolgendo delle domande ai relatori e magari concentrandosi su un tema piuttosto che, penso, non so. Allora, Raul Mordenti aveva chiesto la parola.
Ho già d'accordo con Donatello, voglio sollevare un solo tema e lo faccio in forma di domanda, quindi spero anche molto breve, però il tema è gigantesco, nel senso che io credo che il modo giusto di rapportarsi a questi compagni, questi giganti, l'ha definito uno dell'introduzione, credo lo Donatello stesso, sia cercare di capire in cosa ci aiutano rispetto ai problemi che noi abbiamo, senza nessuno sforzo di attualizzazione naturalmente, però cercare di capire come impostano i problemi che noi oggi abbiamo. Io credo che questo sia il modo di usarlo. Allora, lo sforzo del ragionamento, lo dico subito così risparmio tempo, è un libro molto bello di un compagno, si chiama Luigi Vinci, uscito da poco per l'edizione Punto Rosso, che si chiama La prima crisi epistemologica del marxismo, che argomenta il fatto che dagli anni 70 in poi, gli ultimi anni di Marx e poi soprattutto il decennio successivo, diciamo l'insediamento della Seconda Internazionale, chiamiamola così, la nascita del marxismo, che è una cosa un po' diversa da Marx, no? Che l'ultimo Marx, come argomenta un altro bel libro recente, si interroga, si domanda, non smette di chiedersi cosa sta succedendo, ma insomma in questi anni c'è una crisi del capitale, diciamo, che va internazionale, che va dal 1873 grosso modo al 1895, in cui effettivamente si accelerano crisi, e sono anche crisi sociali in tutta Europa, e quindi si determina una situazione un po' diversa da quella che Marx aveva delineato, insomma fedele al non fare ricette per la cucina dell'avvenire, ma insomma questo sembra il movimento che caratterizza l'avanzare del capitalismo verso la sua crisi irreversibile. Questa crisi però non si determina, questo è il punto. E dal 95, grosso modo, all'inizio del Novecento, come ne esce? Ne esce, è inesatto, come sopravvive il capitalismo alla sua crisi? In sostanza, per farla breve, attraverso la guerra. La guerra, la guerra. E il periodo, la guerra in Algeria dei francesi, la guerra in Africa dei tedeschi, e la rivolta dei boeri in Sudafrica, è un susseguirsi di guerre che hanno per oggetto naturalmente la spartizione, e poi l'Estremo Oriente. Il quadro è di un'intensificazione mondiale di guerre, coloniali, neocoloniali, imperialiste. Questo è il centro del dibattito della Seconda Internazionale, il Bernstein Debate, no? Cioè si discute che cosa significano le guerre e cosa significa l'imperialismo. E lo ricordava bene la relazione di Guido, questo è un tema secondo me in Gramsci assente, quasi, insomma, no? Invece è molto centrale nel dibattito della Seconda Internazionale. E in Kautsky e quindi in Luxemburg, in Hilferding, perché quel dibattito è un grande dibattito a cui poi Lenin attingerà. Ma guerre. E legato a questo lo Stato sociale, perché non dimentichiamo che Bismarck fa i primi embrioni di Stato sociale, in quel torno di anni. Allora qui c'è un problema evidentissimo, insomma, no? È chiaro che in questo senso, questo è il punto, l'unico di dissenso, se posso dirlo, con la relazione di Guido, quando dice Gramsci e Luxemburg sono due esponenti della sinistra della Seconda Internazionale. Io vi permetto di dissentire. Gramsci, secondo me, non ha nulla a che fare con la Seconda Internazionale. Diventa marxista, in certo senso, dopo essere diventato leninista, insomma, no? Cioè, il suo approccio è al leninismo, diventa comunista così, ma con la Seconda Internazionale non c'ha rapporti se non conflittuali, mentre Rosa è la sinistra della Seconda Internazionale. E quindi condivide questo dibattito nei suoi pregi, e i suoi pregi straordinari sono l'analisi dell'imperialismo, l'opposizione alla prima guerra mondiale, eccetera, eccetera. Ma qui, questa è la domanda, oso dire anche nei suoi difetti. Cioè la domanda è se non ci sia in lei un residuo di crollismo, cioè l'idea che in fondo sia inevitabile la crisi del capitalismo. e quindi questo nesso fra crisi del capitale e rivoluzione. Rispetto a questo, Lenin fa un passo avanti straordinario dal punto di vista della politica del movimento operaio. No? Cioè che la crisi non significa rivoluzione, ma la rivoluzione è frutto di un intervento soggettivo, da cui il problema di fondare una teoria del partito, lo fa in modo, secondo me, insufficiente. Qui la pars destruens di Rosa è splendido, no? E invece la pars construens di Gramsci è tanto splendida. Cioè, ma il problema è quello della soggettività. Io dovrebbe essere una soggettività complessa, ma questo è ciò che ci fa gramsciani più ancora, no? Ma questo problema mi sembra che in Rosa sia assente sostanzialmente, cioè ci sia in lei quindi un residuo di, come dire, di una visione non dialettica, che poi è caratteristica della Seconda Internazionale, insomma, una visione non dialettica in cui la crisi è inevitabile e la crisi sfocia in un certo senso. Questo mi sembra che determina una posizione che possiamo definire estremistica, con tutto l'affetto del mondo, naturalmente. No? Estremistica vuol dire sottovalutare la possibilità del capitale di sopravvivere alla sua crisi. Quale problema più attuale di questa? Noi siamo dentro esattamente questo momento storico. No? Il vecchio è morto, il nuovo non può nascere, cioè il capitalismo è finito e tuttavia perdura, perché finché non c'è un intervento soggettivo sufficiente, continua ad appestare il mondo e continua ad appestarlo con il meccanismo della guerra, della guerra, della guerra. Quindi qua mi sembra che noi abbiamo sia una lezione, sia un problema aperto gigantesco. Mi sembra, ecco, io dico estremismo con tutto il rispetto, anzi l'affetto, insomma, no? Perché poi questo determina la tragedia dello spartachismo, il 19 e tante altre lezioni che riguardano anche la socialdemocrazia come incunabolo vero, organizzativo addirittura di quello che sarà il nazismo attraverso i Freikorps, ma questo, per stare fedele a un punto solo, no, non lo affronto. Però mi sembra che il punto sia questo, se non ci sia in conseguenza di una visione non sufficientemente dialettica, una sottovalutazione in lei del momento soggettivo, poi che forma debba assumere questa soggettività è altro problema, da cui deriva una posizione che mi permetto di definire estremistica, che sottovaluta, che è presbite per così dire, no? Che sottovaluta le capacità dell'avversario, che mi sembra viva anche nel problema della nazionalità, no? Dove qua anche mi sembra ci sia una sottovalutazione presbite, estremistica, fondata nel ragionamento che prima ricordava il compagno che è intervenuto, no? Siccome il capitalismo finisce, perché perdiamo tempo a fondare la Polonia, no? E lì invece c'è un passaggio storico che i bolscevichi affronteranno a modo loro, secondo me, con qualche successo. Ecco. Non l'ho fatta troppo lunga.
Grazie.
Una domanda a Guido Liguori, io smusserei un pochino questa critica di estremismo a Rosa Luxemburg, perché c'è un punto in comune che forse tu non hai toccato, che riguarda la posizione di Rosa Luxemburg verso un po' tiepida all'inizio nei riguardi della rivoluzione russa, in nome di un'adesione, diciamo così, a questa prospettiva che era la prospettiva storica del marxismo, di vedere il movimento operaio come il compimento, il punto di approdo, come diceva nel Feuerbach Engels, della filosofia classica tedesca. Cioè il movimento operaio, secondo la Rosa Luxemburg, doveva inverare, filosoficamente parlando, doveva inverare dal punto di vista della classe operaia, il vertice raggiunto dalla cultura classica tedesca con Hegel e la dialettica. Marx e il marxismo rappresenterebbero il compimento della cultura classica tedesca, cioè invererebbero questo. Questo era un po' il sottofondo su cui si muoveva Rosa Luxemburg. E per questo ha sempre pensato che ci dovesse essere il passaggio per la Germania, perché la Germania era il paese in cui la borghesia era più sviluppata, perché c'era questa tradizione della cultura classica tedesca e lei si sentiva partecipe di questa tradizione, no? Allora, su questo punto io avvicinerei la posizione di Rosa Luxemburg su questo argomento alla famosa posizione di Gramsci nel suo articolo, no? La rivoluzione contro il capitale. Anche Gramsci era in qualche modo partecipe di questa convinzione, cioè che la vera rivoluzione era quella del capitale, cioè quella che passava attraverso la rivoluzione borghese e infine la rivoluzione proletaria. Il mostrum della rivoluzione bolscevica era qualcosa di difficile da digerire per i dirigenti comunisti di quell'epoca, che fossero gli spartachisti o il movimento comunista italiano neonato, Partito Comunista Italiano, perché c'era questo sfondo teorico-filosofico che permaneva negli intellettuali più importanti. E poi nel caso di Rosa Luxemburg vorrei, ultima cosa, evocare anche un altro protagonista, antagonista, oltre il positivismo, il neocantismo di Marburgo. Cioè, molti socialisti, riformisti, contro i quali si batté Rosa Luxemburg, erano aderivano non soltanto al positivismo, ma alla grande scuola del neocantismo di Marburgo. Ce ne sono tanti, insomma, mi viene in mente uno in particolare poco noto, che è Friedrich Albert Lange, socialista tedesco, che scrisse una critica del materialismo, una storia del materialismo e critica del suo significato nel presente, perché ce l'avevano col materialismo i socialisti riformisti, vedevano a Kant e al kantismo come un'altra via possibile di affermazione del socialismo. Questa è una cosa un po' meno nota, ma insomma importante dal punto di vista storico-filosofico, cioè c'è il neocantismo di Marburgo. Non so che ne pensi tu. Prego.
Un altro. Parola a Guido Liguori per l'intervento conclusivo, direi, no?
Beh, conclusivo per il momento. Poi se qualcuno vuole anche interloquire, fino alle 7 possiamo rimanere, no? Alle 7 ce ne andiamo. No, io ringrazio tutte e tutti, ringrazio in primo luogo Lelio La Porta e Chiara Meta per il loro ruolo di discussant così ben svolto. E di Lelio, a Lelio volevo dire, molto interessanti, lo ringrazio, le cose di Gramsci, glielo anticipato anche prima, le lettere di Gramsci del 1923 e la sua idea di far recensire proprio, no, il libro di Da Grazia Dei, il libro di Rosa Luxemburg, che è la sua opera più importante. Io, da profano, diciamo, di teoria economica, posso soltanto sintetizzarlo così. In pratica Rosa Luxemburg in questo libro afferma che il capitale fagocita tutto, cioè riduce alla sua logica tutto il mondo non capitalistico, e piano piano, anzi velocemente, tutto il mondo non capitalistico viene sussunto dalla logica del capitale, e quindi non resta più niente, e poi quindi al capitale non resta, come diceva Raul, non resta altro che la guerra, cioè di combattere le varie potenze capitalistiche e di combattersi fra di loro. Insomma, questo era un po' questo libro. Ma questa cosa bisognerebbe andare a vedere, Lelio, poi effettivamente se questa cosa è stata scritta, non è stata scritta, ecco. Infatti non me lo... Del resto Grazia Dei faceva parte, se non vado errato, della destra di Tasca, quindi anche questa richiesta di Gramsci va interpretata, cioè bisogna capirla bene, insomma. Però è un suggerimento molto importante. Lelio poi invece aveva fatto cenno a una cosa che purtroppo mi sembra che non hai ripreso, almeno che non mi sia assopito, visto, non per l'interesse ma per la mia stanchezza di questi giorni, ma non credo, è una battuta. Cioè, tu avevi citato a un certo punto il famoso passaggio del Quaderno 3 in cui Gramsci dice no? Il rapporto fra spontaneità e direzione consapevole, quello è un pezzo anche che Raul ama citare spesso, è un pezzo tra i più belli dei Quaderni e forse effettivamente in una relazione sul rapporto fra Gramsci e Rosa Luxemburg andava richiamato. Cioè Gramsci dice, riferendosi a quello che aveva fatto il Movimento dell'Ordine Nuovo, è in carcere, quindi non può scrivere tutto quello che vorrebbe, dice il Movimento Torinese, se non erro, invece l'Ordine Nuovo, dice noi cercammo in pratica di tener conto della spontaneità, bisogna tener conto di quello che la classe operaia e le classi subalterne, diceva lui, sentono, vivono, vogliono e nello stesso tempo cercare di instaurare però un rapporto anche di direzione, cioè la spontaneità non va lasciata a se stessa ma va in qualche modo sussunta, assunta da chi è partito, da chi vuole dirigere e che ne deve tener conto e deve anche andare a imparare dalla classe operaia, deve andare anche, diceva un compagno di carcere, no, degli anni torinesi di Gramsci, diceva un capo che sapeva ascoltare, quindi che sapeva ascoltare gli operai, quindi sapeva imparare anche dagli operai. Ecco, quindi in questa complessità del rapporto fra direzione e spontaneità c'è tutta anche la ricchezza del pensiero di Gramsci, però quel pezzo che avevi annunciato e poi hai rinunciato per motivi di tempo, forse...
Più che altro c'era l'elemento dell'educazione.
L'elemento, la spontaneità va educata, no? Quindi è una pagina di grande bellezza dei Quaderni del carcere. E ringrazio ovviamente molto anche Chiara nel suo bellissimo intervento. È un continente che io non conosco, questo del rapporto fra Rosa Luxemburg e il femminismo, perché è notissima la sua amicizia grande con Clara Zetkin. Alla fine, contro la guerra, si ritrova il piccolo gruppo degli spartachisti, i dirigenti sono tre o quattro, sono il grande storico Mehring, il storico che aveva scritto la storia della socialdemocrazia tedesca, la vita di Karl Marx, eccetera, c'è Clara Zetkin, c'è Liebknecht, c'è Rosa Luxemburg, non so se c'era qualcun altro, ma comunque insomma, sono 4-5, quindi è un gruppo di eccellenza, insomma, no? Che neanche erano stati uniti prima in nessun tipo di corrente, eccetera, particolare, però il rapporto forte fra Rosa Luxemburg e Clara Zetkin c'era stato, era già precedente, come va anche ricordato forse in questa cosa delle donne, del rapporto col movimento delle donne, il rapporto fra Rosa Luxemburg e la moglie di Kautsky, è una storia meravigliosa, cioè l'amicizia fra Rosa e Luis Kautsky sopravvive alla rottura politica e in qualche misura anche umana fra Rosa Luxemburg e Karl Kautsky, il grande papa rosso della Seconda Internazionale. Luis non è una fine politica, chiaramente partecipa all'attività del Partito Socialista, dell'Internazionale, ma insomma non è una politica in senso forte o una teorica, però questo legame con Rosa Luxemburg è così bello e forte che sopravvive alla rottura, pur non rompendo Karl Kautsky e Luis Kautsky, ma Luis mantiene il rapporto forte e ricambiato con Rosa Luxemburg, ed è una pagina bellissima questa. Però dal punto di vista teorico le cose che tu dicevi sono da approfondire forse, no? E bisogna farle perché... Io la voglio capire meglio perché mi è sembrata invece in qualche modo, per quello che avevo letto, c'era una posizione abbastanza tradizionale all'interno di una certa visione, diciamo, non prettamente femministica che c'era in alcune dirigenti socialiste, poi negli uomini socialisti non ne parliamo. E venendo brevemente agli interventi, ecco, ora Michele, io, molto interessanti le cose che hai detto, perché hai ragione, io avevo detto all'inizio della relazione, bisognerebbe avere il tempo per contestualizzare storicamente come sono quando queste affermazioni di Rosa Luxemburg o di Gramsci sono state fatte, eccetera, eccetera, perché il ricorso alla storia, allo studio della storia è fondamentale. E quindi su questo hai ragione. Mi trovo meno d'accordo invece su quello che tu hai detto a proposito del partito bolscevico, cioè mi sembra che tu abbia un po' sottostimato il gruppo, hai detto i bolscevichi erano degli studenti universitari, insomma, ecco, francamente quelli avevano passato decine di anni anche non solo in carcere o al confino, ma anche in Occidente, in esilio, e avevano maturato il gruppo dirigente bolscevico un'esperienza internazionale notevolissima, insomma. Poi è chiaro che il partito cresce e c'ha quadri operai, c'ha quadri studenteschi, eccetera, però secondo me non era un partito... Sì, vabbè, ma no, no, non per, pare il fatto che bisogna vedere se appunto erano gli studenti a sostenere l'occupazione delle terre, ma la rivoluzione era già fatta o stava per essere fatta, dipende a quale calendario ti riferisci, ottobre o novembre, insomma. È chiaro che dopo la rivoluzione il partito cresce, poi negli anni, all'inizio degli anni 20 cresce enormemente, insomma, diventa un partito di massa, eccetera. Però il gruppo che pensa e fa la rivoluzione, c'erano tipetti che secondo me non erano degli sprovveduti, ecco, come anche dire... che Lenin, Gramsci, Rosa, questa è una cosa un po' più filosofica, tu hai detto Lenin, Gramsci, Rosa Luxemburg, tutti i grandi, sono il riflesso dei fatti. No, perché se gli esseri umani, chiunque essi siano, sono soltanto il riflesso dei fatti e termina qualsiasi dialettica fra il soggetto e le condizioni oggettive, che allora non si capisce come si cambiano queste condizioni oggettive se i soggetti sono soltanto il riflesso dei fatti. Questo proprio io non sono d'accordo, ovviamente rispetto alla tua idea, ma assolutamente non sono d'accordo. L'altra domanda che tu fai è perché fu sciolta l'Assemblea Costituente, perché i contadini sapevano, cioè, guarda, io credo che la Russia è un paese enorme, in cui i contadini erano dispersi in un territorio vastissimo. Tu sai benissimo, lo dice anche Lukács in un pezzettino, io non ho citato per problemi di tempo, ma insomma in quello stesso scritto su storie, di storia e coscienza di classe accenna a questo fatto. I contadini lasciano le trincee della prima guerra mondiale quando gli giunge all'orecchio il fatto che si sta per distribuire la terra, buttano anzi forse i fucili se li tengono e tornano a casa perché non vogliono rischiare di non avere il loro pezzettino di terra, no, giustamente. Però da qui a dire invece che i contadini sapevano che i bolscevichi li prendevano per i fondelli perché la teoria marxista prevede, ma no, questo livello di cultura e di coscienza ce lo poteva avere Rosa Luxemburg, ma non ce l'avevano, io credo, la massa dei contadini russi. La massa dei contadini russi appoggiò la rivoluzione perché i bolscevichi davano loro la terra ed erano contentissimi di questo, come tutti i contadini del mondo volevano il loro pezzettino di terra. Però pensare che poi avessero il retropensiero che però i bolscevichi li fregavano e quindi hanno votato all'Assemblea Costituente per quegli altri, no, non è vero. L'Assemblea Costituente è uscita in quel modo, è uscita in quel modo perché poteva votare una porzione, e di fatto ancora di più votò una porzione di popolazione russa molto inferiore a quella che era la popolazione russa nella sua totalità, cioè perché quello che oggi si chiama il demos, quelli che avevano il diritto di voto, non erano esclusi dalle leggi della rivoluzione russa, non soltanto, ma votarono per fatti contingenti di organizzazione delle elezioni, eccetera, eccetera, molti meno di quelli che anche avevano diritto. Cioè, scusami, no, tu. Nelle campagne forse non era neanche arrivata la notizia della rivoluzione, in alcune campagne neanche era arrivata, quindi i contadini nelle arretrate campagne russe votano per coloro, seguono le indicazioni di voto, possiamo dire con linguaggio moderno, dei loro signorotti di riferimento, dei partiti tradizionali, eccetera. Quindi l'Assemblea Costituente riflette la situazione della Russia vecchia, prima della rivoluzione. Infatti la Luxemburg non contesta lo scioglimento dell'Assemblea Costituente. Dice sì, avete fatto bene a fare la rivoluzione, però dovete fare nuove elezioni più democratiche, più allargate, eccetera. È una cosa diversa. E poi, appunto, il problema della guerra dei contadini verrà nel 1919, poi negli anni a seguire diverse volte, in modo drammatico, sono d'accordo con te, ma verrà perché scoppia la guerra civile, chiamiamola guerra civile, scoppia l'aggressione degli eserciti bianchi contro il potere neocostituito in Russia e l'Armata Rossa ha bisogno di requisire il grano per mangiare, insomma, per fabbricare i fucili, gli operai, cioè. Quindi questo è il dramma. Se non ci fosse stata la guerra civile noi non possiamo sapere come sarebbe andato, perché come si dice con una ovvietà la storia non si fa con i sé, ma direi anche un luogo comune forse, perché la possiamo anche fare una storia controfattuale. Io ritengo che in qualche modo la questione contadina sarebbe stata affrontata e forse risolta in modo diverso. Lenin infatti, che era consapevole di questo, quando finisce la guerra civile lancia la NEP, giusto o sbagliata che sia, possiamo criticare, cioè, però quello è stato un tentativo per ristabilire, come Gramsci vide benissimo, un'alleanza con i contadini, per cercare una pacificazione col mondo contadino che era stato bastonato durante la guerra civile. Raul, io sono molto d'accordo sulle cose che hai detto, le avevo dette in qualche modo anch'io, assolutamente. C'era in Rosa Luxemburg un residuo di crollismo, sì, la mia risposta, l'ho detto, c'è una concezione ancora fatalistica, no? Nella relazione ho detto era una Roma del tempo a cui era difficile sottrarsi. C'era in Rosa Luxemburg in qualche modo, secondo me almeno, ma anche secondo te, un residuo di crollismo, di fatalismo e quindi di economicismo, direbbe Gramsci, in termini gramsciani, no? Sicuramente di economicismo. Quindi anche in questo senso una visione non dialettica. Io incomincio dicendo che Rosa Luxemburg è un'autrice dialettica, eccetera, eccetera, e poi concludo con le accuse di Gramsci, che gli dice no, non sei dialettica perché sei economicista e quindi perché la struttura e la sovrastruttura non sono i rapporti veramente dialettici. Anche questa cosa a cui tu hai accennato del presbite, mi trovo particolarmente d'accordo, perché io l'avevo scritto anche nella relazione, poi avevo scritto una relazione lunghissima che ho dovuto tagliare, e io la paragono, ma io presbite lo dico anche in senso positivo, cioè presbite è quello che non vede vicino ma vede bene lontano. Rosa Luxemburg aveva visto forse male vicino perché i bolscevichi non potevano fare altrimenti, però vede bene lontano, vede tutti i problemi che la questione contadina, la questione del rapporto democrazia-socialismo porteranno all'Unione Sovietica. Quindi da questo punto di vista c'è lo sguardo dell'aquila di cui diceva Lenin. E poi però nell'immediato io la paragono molto alle lettere del 26 fra Gramsci e Togliatti, cioè Togliatti aveva ragione nell'immediato, perché ormai la cosa era vinta, dice che ci andiamo a impelagare, cioè siamo in galera, in esilio, in confino, senza l'Unione Sovietica non riusciremo a resistere un giorno al fascismo, a combattere il fascismo, eccetera, eccetera, che andiamo a... Però Gramsci ha ragione, nel senso che vede tutto il problema che la lotta intestina ai vertici del partito bolscevico porterà a tutto il movimento, non soltanto sovietista, non soltanto del paese dei soviet, come diciamo, a tutto il movimento comunista internazionale. Quindi anche lì c'è uno sguardo presbite di Gramsci. Forse ha torto nell'immediato e c'ha ragione Togliatti, ma alla lunga sicuramente Gramsci vede più lontano. Gramsci vede più lontano. Quindi questa categoria della presbitia è molto giusta. Io l'ho anche scritta da qualche parte. Paolo, Rosa Luxemburg, cioè la tua, dov'è Paolo? C'è ancora? Ah, ecco. La tua ricostruzione secondo me pecca un po' di centralità del discorso filosofico nella tua interpretazione dei fatti, perché sicuramente Rosa Luxemburg è l'autrice, la seconda internazionale che più si avvicina a Hegel e a un certo modo di intendere la dialettica. Le pagine di Lukács sono di storia e coscienza di classe, sono molto belle da questo punto di vista e anche persuasive. Lo stesso Lukács critica, per altro verso, Rosa Luxemburg sulla questione contadina, eccetera. Lì i due saggi di storia e coscienza di classe non sono scritti contemporaneamente, è una raccolta di saggi scritti in epoca diversa e se non sbaglio, se non ricordo male, fra il primo e il secondo saggio di Lukács si situa la pubblicazione nel 1922 dello scritto di Rosa Luxemburg sulla rivoluzione russa. E lì scatta in Lukács un riflesso che non so se è di disciplina, ma io direi anche di convintamente critico verso alcune delle posizioni che Rosa Luxemburg mantiene, cioè espone nel saggio sulla rivoluzione russa e soprattutto la questione, appunto, la sua cosa dei contadini. Lukács, se non sbaglio, dice esattamente Rosa ha pensato che la rivoluzione russa sia stato soltanto un evento proletario, cioè operaio. Non è così, i contadini in Russia contano molto di più, i contadini avrebbero comunque fatto la rivoluzione agraria anche se i bolscevichi fossero stati contrari, i bolscevichi sarebbero stati travolti se non avessero promesso la terra ai contadini, perché i contadini avevano lasciato le trincee per tornare ad andarsi a prendere la loro terra, eccetera, eccetera. Quindi sono d'accordo sul fatto, sulla dialettica, Rosa Luxemburg e la dialettica, anche se appunto una certa dialettica, quella che lei mette in campo nella polemica contro Bernstein, come se non sbaglio ricordava Chiara. Non sono d'accordo sul ruolo che tu assegni alla Germania, cioè sicuramente la Germania era centrale non solo per Rosa Luxemburg ma per tutto il movimento rivoluzionario del tempo, per Lenin e per i bolscevichi in primis, ma non perché era la patria della filosofia classica tedesca, ma perché era il capitalismo avanzato, perché era nel cuore dell'Europa il paese capitalistico per eccellenza. Però devo dire, non sono soprattutto d'accordo con te su quello che tu, quando tu hai citato la rivoluzione contro il capitale. Quando Gramsci scrive e dice la rivoluzione contro il capitale, che è il capitale di Carlo Marx, non vuol dire che ci deve essere la rivoluzione borghese, perché tu hai detto la rivoluzione la fa il capitale, quindi rivoluzione borghese e quindi rivoluzione proletaria. No, è il contrario. Marx dice il capitale in Russia è il libro dei borghesi, cioè è stato interpretato da Kautsky, eccetera, eccetera, dai borghesi, dice lui, per dire ai bolscevichi no, voi la rivoluzione non la potete fare perché prima dovete aspettare che si sviluppi il capitalismo in Russia per 50 anni e poi soltanto potrà nascere la classe operaia e poi farà la rivoluzione. Cioè, ma ricordiamoci che la Vera Zasulich aveva scritto a Marx una lettera in cui diceva: caro Marx, io ho letto il tuo capitale, era una rivoluzionaria russa, io ho letto il capitale, ma se ho capito bene io sarò morta quando sarà possibile fare la rivoluzione in Russia. E Marx gli aveva risposto: ma no, caro mio, io ho descritto la situazione e le prospettive rivoluzionarie dell'Inghilterra, degli altri paesi avanzati, ma in Russia potete inventare altri modi di fare la rivoluzione. Per esempio avete le comuni contadine, un esempio di comunismo, fate la rivoluzione in un altro modo, mica dovete per forza ripercorrere la strada che io prevedo e auspico per l'Inghilterra, la Germania, eccetera. Quindi già Marx in qualche modo aveva anticipato, diciamo, e penso che la lettera fosse stata pubblicata e che Gramsci la potesse anche conoscere, questa a Vera Zasulich. Io penso di sì, penso che la conoscesse e che proprio la usasse in qualche modo, pur non citandola, nella rivoluzione contro il capitale. L'ultima cosa molto interessante che hai detto è sulla scuola di Marburgo e il neocantismo. Lì c'era una grande scuola filosofica di Cohen e altri teorici, eccetera, eccetera, a cui però si appoggiava soltanto Bernstein. Bernstein sì che era kantiano, neocantiano, Kautsky invece era positivista, e la posizione maggioritaria era sicuramente quella di Kautsky. Però è sicuramente vero quello che dici a proposito di Bernstein. Bernstein era neocantiano, e per questo suo neocantismo, che gli rimprovera anche Rosa Luxemburg, non conosce oppure rifiuta la dialettica, rifiuta Hegel, quindi rifiuta la dialettica, e quindi secondo Rosa Luxemburg rifiuta anche Marx. Questa è la cosa. Lei gli dice: tu appunto vai appresso a Kant e ai buoni sentimenti e non vai appresso invece alle leggi della storia enucleate e colte da Marx. Io non ho altro da dire, vi ringrazio. Un'aggiunta. Prego, per me sì.
Potrebbe essere utile.
Dici il tuo nome?
Anita Benassi. Allora, vediamo un po' se riesco ha radunato tutti i pensieri che groviglio non nella mia mente dopo tutti questi interventi. Dunque, la prima cosa che mi viene da dire è che sono stati citati qui tanti filosofi, alcuni li conosco, alcuni no, perché insomma il mio percorso di studi è stato, diciamo, tecnico-commerciale, no? Laurea in economia, poi solo in tarda età ho approfondito con pedagogia, insomma, e quindi ho cominciato a studiare pure filosofia. Però a un certo punto, soprattutto quando sono entrata dentro il Partito della Rifondazione Comunista e ancora di più quando sono entrata nel Partito della Comunista Portoghese, perché vivo in Portogallo e lavoro per questo partito, ancora di più ho cominciato a pensare che i filosofi hanno interpretato il mondo, no? L'hanno interpretato, ma noi comunisti lo dobbiamo modificare. Ora, la storia è importantissima, la filosofia è importantissima, però tutto questo studio della storia, tutto lo studio del passato, questo fare riferimento al passato, a Lenin, alla tutto importantissimo, ma noi dobbiamo cercare di capire come riuscire a modificare le cose del mondo, come usare tutto questo patrimonio ideale che abbiamo per il nostro, per il futuro. E quindi secondo me bisogna riflettere molto su quello che ha detto Raul, per esempio, che il vecchio muore e il nuovo non può nascere. Allora, sto nuovo, come nasce se, e in questo io non sono d'accordo col compagno, dice ma sono spariti i partiti comunisti. Ma non è vero, sono aumentati all'infinito. Questo è il problema grave. Ce ne sono 100.000, non so più quale, cioè, capito? Dove sono troppi. Questa è la tragedia nostra. Quindi, di fronte a tutto questo, questi gruppi, gruppetti, anticapitalisti, eccetera, noi dobbiamo cercare l'elemento unificante. Allora, il capitalismo, credo che sta nella fase in cui la guerra sta alla ricerca, il capitalismo sta alla ricerca di nuove merci. Questo è il punto che mi sconvolge. E senza le merci il capitalismo muore. Allora, che si è inventato questo capitalismo? Che poiché le merci non possono crescere all'infinito, perché il pianeta non le sopporta, e oltretutto non solo il pianeta non sopporta tutte queste merci, ma c'è anche che una parte dell'umanità non le può acquistare queste merci, perché non è nelle condizioni di poterle acquistare. Allora qual è l'invenzione che ha fatto? È che merce può essere il territorio, merce può essere l'istruzione, merce può essere l'acqua. È lì che noi dobbiamo riflettere, compagni e compagne, perché le nuove merci porteranno alla distruzione veramente delle... Perché il merce può essere le armi, cioè perché ci sono tutte queste guerre? Ma l'industria motore degli Stati Uniti, che sono il vero nemico dell'umanità, sono le armi. E questi sono gli argomenti, i temi su cui noi ci dobbiamo assolutamente soffermare. E sono questi gli elementi unificanti. Cioè, noi dobbiamo ricercare, visto che i gruppi, i gruppetti che si dichiarano anticapitalisti sono tanti, cerchiamo, individuiamo gli elementi unificanti, che sono proprio questi. L'anticapitalismo è capire quali sono gli elementi che uniscono. A me sinceramente non me ne frega niente se uno è del PC o della Rifondazione o del Partito Comunista Portoghese. Io gli chiedo qual è l'elemento che te fa lottare, qual è il tuo nemico. Questo è l'anticapitalismo, è la lotta per l'acqua, la lotta per l'istruzione. Allora, questo mi basta. Noi lo stesso, ma insomma, ecco un'altra cosa che non mi ha convinto, la parola determinismo legata a Rosa Luxemburg, no? È vero, è un estremista. Sì, è un estremista. Ma io non ci vedo... Quando lei dice socialismo o barbarie, ma a quale determinismo? Ci pone un'alternativa. Ci dice, guarda, compagni cari, o voi lottate per il comunismo, per il socialismo, oppure è la fine. Quindi non è che necessariamente... Io sinceramente non ci ho trovato tutto questo... questo determinismo in queste parole. Ecco, quindi credo che per il nostro futuro dovremo ricercare non l'unità dei dirigenti, certo che lo spontaneismo è nocivo e che ci vuole la dirigenza, ma perché ci sia una dirigenza dobbiamo andare a individuare l'elemento unificante, elementi unificanti che unificano e abbandonare tutti i dogmatismi, i determinismi, se no non ne usciamo, io credo.
Bene, allora con questo accorato appello di Anita Benassi, ma prima di lasciarvi una seconda comunicazione, perché domani ci sarà una lezione del corso di formazione promosso dall'AMPI e da Proteo Fare Sapere della CGIL alle ore 15 e alla IGS alle ore 15 alla Casa della Memoria su Gramsci e il principio educativo. Il titolo della relazione di Alessandro Oebel è Gramsci, dirigente politico e il concetto di scuola. Grazie, alla prossima.